buonasera a tutti. Iniziamo con la preghiera e iniziamo con una delle preghiere che Dio vuole sentirsi pregare da noi, cioè i salmi. Voi sapete che i salmi sono le preghiere che Dio vuole che noi preghiamo, addirittura sono parola di Dio, sono insegnamento di Dio per noi. E c'è un magnifico salmo, giustamente notava prima Monsignor Fiandino, il salmo 71, che già ci dice un po' un'età, che è il salmo della vecchiaia. È molto lungo, ne leggerò soltanto alcuni versetti e tutti insieme risponderemo: nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. Nella vecchiaia e nella canizie, non abbandonarmi. O Dio, in te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, la mia dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe, mia fortezza, tu sei. Nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia, o Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno, a te la mia lode senza fine. Nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici, contro di me congiurano insieme e dicono: Dio l'ho abbandonato, inseguitelo, prendetelo, nessuno lo liberi. Nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. Ma fin dalla giovinezza, o Dio, tu mi hai istruito e ancora oggi proclamo le tue meraviglie. Venuta la vecchiaia, i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci la tua potenza e a tutte le generazioni le tue imprese. Nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. Il tema della spiritualità dell'anziano all'interno della vocazione cristiana è uno dei temi nuovi per l'insegnamento della Chiesa e anche per l'esperienza dei cristiani. Papa Francesco ha detto che dobbiamo un po' inventarci la spiritualità dell'anziano, perché le nostre società non sono pronte al fenomeno della diffusione così ampia delle persone in età anziana, e anche la Chiesa è stata colta un po' di sorpresa da questo boom di anziani. E quindi si tratta di delineare in termini innovativi, forse per la prima volta, una vera e propria spiritualità dell'anziano. E questo perché? Ma per un motivo molto semplice. Quando 150 anni fa fu fondata l'Italia e fu unificata, famosa Italia 61, sapete qual era la media di vita degli italiani? La media di vita degli italiani era di 29 anni per i maschi e di 34 anni per le donne. Quindi in 150 anni noi abbiamo quasi triplicato la lunghezza della nostra vita media. Voi mi direte: sì, c'era una grande mortalità infantile che colpiva un neonato su quattro, ma anche escludendo dal calcolo i morti con meno di 5 anni, nel 61 l'età media di morte non arrivava ai 50 anni, arrivava ai 49. Cioè possiamo dire che più o meno, ripeto, nel 1861, Unità d'Italia, l'età media era di 29 anni per gli uomini e 34 anni per le donne, che era più o meno la speranza di vita ai tempi dell'antica Roma, che era intorno ai 25-28 anni. Quindi vedete, l'età media dell'uomo è rimasta per quasi 2000 anni immutata, e poi c'è stato improvvisamente questo boom. Tanto è vero che attualmente abbiamo 151 persone sopra i 65 ogni 100 giovani con meno di 15 anni. E secondo le ultime stime, voi lo sapete, l'età media degli italiani è 80,6 per gli uomini e 84,9, quasi 85 per le donne. Quindi abbiamo attualmente 2,2 milioni di individui di età pari o superiore agli 85 anni, il 3,6% del totale della popolazione. E questo allungamento della vita media sarà sempre più forte. Secondo alcune stime, entro il 2065 la vita media crescerà di altri 5 anni, per cui si arriverà a circa 87 anni per gli uomini e 91 anni per le donne. Quindi vedete, è un fenomeno recente questo allungamento della vita. Oggi un 65enne italiano può sperare di vivere ancora per circa 20 anni, ma attenzione, di questi 20 anni se ne passano in media solo 7,7 in salute e i restanti 13, ahimè, sono tempo della malattia. Voi sapete come la società civile si è trovata impreparata di fronte a questo fenomeno. Pensate al tema delle pensioni, pensate al tema del welfare, pensate al tema dell'assistenza sociale. Ma anche la Chiesa si è trovata impreparata, perché non ha mai dovuto elaborare una spiritualità dell'anziano, per un semplice fatto che gli anziani non c'erano. E c'è un altro motivo. Gesù è il nostro maestro, Gesù è il nostro hypogrammon, il nostro programma, come dice Pietro nella sua prima lettera. E Gesù, come dice Enzo Bianchi, non ha avuto il dono della vecchiaia. L'altro giorno pensavo a tante parrocchie che ci presentano Gesù come modello. Abbiamo le parrocchie dedicate a Gesù bambino, a Gesù adolescente, a Gesù operaio, a Gesù maestro, ma Gesù vecchio non l'abbiamo, perché Gesù non ha avuto il modo di arrivare a tarda età, non ha avuto questo dono. E quindi noi non sappiamo neanche che cosa lui avrebbe fatto con i problemi tipici dell'età. Sicuramente dobbiamo subito dire, abbiamo due tipi di vecchiaia, poi in mezzo a questi due tipi estremi abbiamo tutta una serie ovviamente di forme intermedie. Da una parte abbiamo la vecchiaia in forze, il tempo di godersi una meritata pensione con tanto tempo libero in cui uno si dedica ai propri hobby, allo svago, ai viaggi, e c'è invece una vecchiaia a tempo di decadimento psicofisico, tempo di malattia, tempo di sofferenza. Finora noi geriatri dicevamo che l'età geriatrica era dai 65 anni in su. Quest'anno per la prima volta il Congresso Italiano di Geriatria si è proposto di portarla ai 75 anni in su. Tant'è vero che, come dice Marchionni, che è l'ordinario di geriatria a Firenze, no? Un 65enne di oggi a forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa, e un 75enne di oggi ha una capacità fisica e cognitiva di un individuo che aveva 55 anni nel 1980. Quindi vedete, sta cambiando anche il modo di essere anziani. Abbiamo quindi delle vecchiaie molto belle, molto brillanti, molto, molto vivaci. Ma abbiamo anche delle vecchiaie che sono tempo di decadimento, di malattia, di sofferenza e ahimè anche di morte. Pensate per esempio al trauma del pensionamento. L'andare in pensione per molti costituisce un traguardo agognato, perché finalmente si sarà liberi da tutti gli impegni quotidiani che ci assillano e ci si potrà dedicare a tante cose, ma molto spesso l'andare in pensione è vissuto come una perdita repentina e drastica, insieme al proprio ruolo lavorativo, del proprio status sociale. Non solo una diminuzione del reddito, ma si diventa magari invisibili in una società dove ciò che conta è l'economia, è la produzione, è il fare. E allora spesso abbiamo una perdita del senso di sé, individuale e sociale. Io che amo molti film western, vedo sempre con piacere quello che secondo me è uno dei più bei film sulla vecchiaia, I Cavalieri del Nord-Ovest del 49, il famoso film di John Ford, in cui il capitano Nathan Brittles, mirabilmente interpretato dall'indimenticabile John Wayne, amatissimo e temutissimo comandante dello squadrone C del 7° Cavalleggeri, è alla vigilia di andare in pensione e prima di passare in rassegna per lui l'ultima volta alle sue truppe, dice al suo attendente: è brutta la vecchiaia, oggi uno è capitano di uno squadrone e tutti scattano sull'attenti e tremano davanti a lui, domani sarà felice se il maniscalco si offrirà di ferrargli il cavallo. Altro tipo di emarginazione, un'emarginazione nuova, l'emarginazione informatica. L'anziano, nel contesto di una società che esalta la produttività, l'efficienza, la funzionalità, si trova emarginato. Il giovane, fin da bambino, ha avuto la possibilità di trovarsi davanti a una tastiera, a uno schermo, a un mouse, a un linguaggio particolare. Il vecchio è passato attraverso tanta carta, tante penne, tante scartoffie e in molti casi è un vero blocco di fronte alle nuove tecnologie, e in ogni caso sarà sempre un povero ed eterno principiante, incerto, inferiore rispetto alle nuove generazioni. Per cui molto spesso ricorriamo al figlio, al nipotino, che ci manda cortesemente a stendere: ma papà, ma nonno, te l'ho già detto 20 volte, possibile che non capisci, basta fare ta 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 ta, e risolvono i nostri problemi che ci hanno bloccato il computer. Dario Fo e Franca Rame, in uno spettacolo che forse ricordate, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo il padrone, era il titolo dello spettacolo, si chiedeva chi è l'operaio, chi è il padrone, ecco, e lo definiva in base al numero delle parole, delle conoscenze che questi avevano. Ora sembra che giovani e vecchi si vergognino ad ammettere che la diversissima competenza nell'uso del computer tende a riprodurre una disuguaglianza del tipo tutto inedito, creando davvero uno sciagurato abisso tra le generazioni. Una disuguaglianza tanto più lacerante quanto mistificata, circondata da una specie di tabù. La vecchiaia è spesso contrassegnata da ansie e da paure, la paura della malattia, soprattutto della malattia invalidante, del decadimento delle funzioni cerebrali fino alla demenza, il timore della sofferenza, del dolore fisico che si tiene non possa essere controllato. Un'altra paura è quella della solitudine, dell'abbandono. Quante volte sentiamo i nostri anziani che si lamentano che i figli passano una volta ogni tanto, fanno una telefonata ogni tanto, ma in realtà sono soli, sono senza relazioni. Un'altra paura è davvero quella della morte, la morte, come diceva Freud, che è così, che sussume in sé tutte le nostre paure, la nostra vita è una lotta tra il Thanatos e il Bios, tra la voglia di vivere e la paura di morire. Ora l'anziano si trova sempre a spostare in là la paura della morte. A me fa sempre molto sorridere, perché quando si sposano i figli la frase ricorrente è: speriamo di poter vedere i nipotini. Quando arrivano i nipotini cominciamo a dire: vorrei tanto arrivare alla loro prima comunione. Quando arrivano alla prima comunione vogliamo arrivare alla loro cresima, e poi alla loro laurea, e poi al loro matrimonio. Vedete, è un desiderio continuo, no? Di non abbandonare questa vita, di restare tenacemente legati ad essa. E un altro trauma è la scomparsa degli amici. Sempre di più anziano va a tanti funerali di amici e a un certo momento si accorge che la sua rete di relazioni sociali si è indebolita, è diventata molto fragile, molto piccola. E allora capite perché spesso scompare la voglia di vivere. Non dimenticate mai che la decade in cui ci sono più suicidi in Italia è la decade tra i 70 e gli 80 anni. Il maggior numero dei suicidi in Italia avviene tra i 70 e gli 80 anni. Ecco perché Papa Francesco, con la sua lungimiranza, ha spesso detto che gli anziani sono talora trattati come materiale di scarto, no? Quando noi guardiamo gli scartati della nostra società, dice il Papa, in gran parte appartengono alla categoria degli anziani. Il Papa parla di un'eutanasia talora nascosta, che si verifica nelle strutture assistenziali o negli ospedali, che non prestano le cure mediche e soprattutto spirituali di cui le persone anziane hanno bisogno, o semplicemente lasciando andare l'anziano alla deriva. Così l'anziano spesso è accalappiato in questa società della produzione dal consumismo imperante. Se voi guardate le pubblicità che vengono fatte alla TV, o sono pubblicità di auto o sono pubblicità di prodotti per anziani, cioè pannoloni per incontinenti. E notate bene, la reclame di questi pannoloni non è fatta dalle nostre tremule vecchiette che ne sono le usufruitrici più abituali, ma è fatta da fior di cinquantenne che svolazzano, vi ricordate, appese a un filo per abbracciare il loro nuovo amore, eccetera eccetera. Oppure le scale in montascale, oppure le creme anti-aging, oppure pensate a tutto il business enorme della chirurgia plastica, degli integratori, del fitness, che cerca di perpetuare in tutte le persone l'idea di una eterna giovinezza. E allora capite perché si cerca di esorcizzare il tema della vecchiaia. Il mito per tutti è quello dell'eterna giovinezza, e si pensa che grazie a una vita sportiva, a una buona alimentazione, alla cura del proprio fisico e soprattutto ai progressi della medicina moderna si giungerà a sconfiggere il decadimento senile e la stessa morte. Per questo si preferisce emarginare l'anziano in apposite strutture. Si fa in modo che i nipotini non vedano, per carità, il nonno grave o morente. La pubblicità, vi dicevo, presenta sempre persone anziane che in realtà sono delle top model cinquantenne. E anche nel linguaggio comune c'è questo esorcismo dell'età anziana. Io anziano, ma per carità, sono attivo, lavoro più di prima, mi muovo, ho sempre molto da fare. Oppure, come un complimento, tu vecchio, ma non dire sciocchezze, stai meglio di me che sono più giovane, fai tante cose, hai un aspetto giovanile. Oppure chi dice, la vecchiaia esiste per chi si vuole sentir vecchio. E allora mi fanno sempre sorridere molto amaramente i nomi che a certi gruppi anziani vengono dati anche nelle nostre parrocchie, che sono davvero delle indicazioni che non abbiamo capito che la vecchiaia fa parte della nostra vita. E allora trovate il gruppo terza età, il gruppo sempre giovani, il gruppo giovani dentro, il gruppo diversamente giovani, sono tutti gruppi che esistono nelle nostre parrocchie a Torino, documentati. Eppure già Terenzio affermava senectus ipsa est morbus, la vecchiaia in se stessa è una malattia. E Cicerone diceva, io individuo quattro motivi per cui la vecchiaia sembra triste. Primo, perché allontana dall'attività. Secondo, perché il corpo si indebolisce. Terzo, perché nega quasi tutti i piaceri. Quarto, perché non dista molto dalla morte. Siamo qui a fare un corso biblico sulla vecchiaia. E allora apriamo la Bibbia e cerchiamo di capire che cosa, anche se nella società biblica non si arrivava alla nostra età, la Bibbia ci dice sull'anzianità. Innanzitutto l'anziano è lo zaken, da zakan, barba, e la vecchiaia era l'età in cui non ci si radeva più e quindi si lasciava crescere la barba. Un altro termine è shab, il canuto, colui che ha i capelli bianchi. Ma per la Bibbia l'anziano è il cinquantenne, tant'è vero che era l'età della cessazione del lavoro per i leviti al servizio del Tempio. Oltre non potevano operare perché considerati vecchi. Davide, il re più longevo di Gerusalemme, che muore a 70 anni, è una specie di eccezione, perché di lui si dice era vecchio e avanzato negli anni. 1 Re 1:1, primo versetto del primo capitolo. Era vecchio e avanzato negli anni, va a 70 anni. Anche se il Salmo 90, che ci dà un po' più di fiato, quando dice gli anni della nostra vita sono 70, 80. 80 per i più robusti, ma il loro agitarsi è fatica e delusione, passano presto e noi vogliamo via. Sì, anche la Bibbia ci presenta esempi di una vecchiaia in forze, di una vecchiaia gagliarda. La vecchiaia corona del giusto, come viene definita nel libro dei Proverbi. I giusti nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, Salmo 92. E a me piace sempre vedere la morte di Abramo, la morte degli altri patriarchi che muoiono sazi di giorni. Che bella espressione, sazi di giorni, Genesi 25,8. Dopo una vecchiaia felice, florida, coscienti che la loro vita è stata piena. La vecchiaia vissuta così pienamente è quella che il Cardinal Martini definiva la nona beatitudine. La nona beatitudine. La vecchiaia vissuta così pienamente è quella che Giovanni Paolo II definiva nella sua famosa lettera agli anziani una benedizione divina. Ma la vecchiaia talvolta è tempo di decadimento, è vanità, è un soffio. E allora, per chi di voi ha la Bibbia, prendiamo un brano molto bello, molto interessante, il libro di Coelet, al capitolo 12. Io ve lo leggerò e vi farò esegesi. E vedrete come Coelet ci presenta la vecchiaia con realismo, un po' con crudeltà se volete, ma anche con tanta serenità. Coelet, capitolo 12. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire non ci provo più gusto, prima che si oscuri il sole, la luna, la luce e le stelle, cioè il cervello, le facoltà cerebrali. Quando tremeranno i custodi della casa, abbiamo un po' di parkinsonismo, le braccia che tremano, si curveranno i gagliardi, le nostre gambe, cesseranno di lavorare le donne della macina perché rimaste in poche, perdiamo i denti, si offuscheranno quelle che guardano dalla finestra, gli occhi, si chiuderanno le porte sulla strada, le orecchie, si abbasserà il rumore della mola, la voce, ci si alza il cinguettio degli uccelli, l'insonnia senile, si affievoliscono tutti i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a fare le scale, a salire, quando si avrà paura degli spauracchi sulla strada, quindi la difficoltà a camminare, quando fiorirà il mandorlo, la canizie, e la locusta si trascinerà a stento, quando il corpo diventa pesante, e il cappero non avrà più effetto. Il cappero era il Viagra dell'antichità, quindi neanche col cappero la capacità sessuale resta, perdiamo la nostra libido, ecco, perché l'uomo se ne va alla dimora eterna, i piagnoni si aggirano per la strada, e ritorni la polvere alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Guardate, una visione molto serena, ma anche molto molto realistica. E Isaia condanna aspramente quelli che dicono per me la vecchiaia non c'è, io resterò giovane in eterno. E al capitolo 28 dice: voi dite abbiamo concluso un'alleanza con la morte, con gli inferi abbiamo fatto lega, il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà mai, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. E allora capite che la vecchiaia può diventare così pesante che talora si desidera la morte. Uno dei temi ricorrenti, soprattutto nell'Antico Testamento, è il tedium vitae, cioè questa noia di vivere, questa fatica di vivere. Coelet 2, ho preso in odio la vita perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. Sono giunto al punto di disperare. Coelet 4, a loro ho proclamato più felici i morti, ormai oltrepassati, piuttosto che i viventi che sono ancora in vita. Tema anche di Giobbe: al sepolcro io grido, padre mio sei tu, e ai vermi: madre mia, sorelle mie, voi siete. E ancora dopo Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno e prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo. Ma vedete, anche nel momento del degrado, della malattia, della sofferenza, il credente è colui che si affida con semplicità a Dio, questo Dio che ha imparato ad amare, a riconoscere nella sua fedeltà fin dalla giovinezza. E allora il bel Salmo 71, che vi invito poi a leggere tutto, di cui vi ho letto solo qualche versetto: Signore, tu sei la mia speranza, la mia fiducia fin dalla giovinezza. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando declinano le forze, nella vecchiaia e nella canizie, oh Dio, non abbandonarmi. E sembra quasi che Dio risponda a questa accorata preghiera nel libro di Isaia, quando dice: ascoltatemi, casa di Giacobbe, e voi tutti, superstiti della casa di Israele, voi portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dalla nascita, perché fino alla vecchiaia io sarò sempre lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto, così vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. Certo, nella società moderna, basata sui progressi della tecnica, basata su una rivoluzione scientifico-tecnologico ed industriale rapidissima, per cui spesso il cinquantenne è già obsoleto, è già tagliato fuori dalla produzione, spesso l'anziano si sente emarginato. Non era così nel mondo biblico. Perché? Perché in tutte le civiltà agricolo-pastorali l'anziano era al centro della vita sociale, perché conosce i tempi dell'economia, i tempi delle semine, degli accoppiamenti degli animali, dell'imbottigliamento del vino, quale luna viene meglio, e anche era il depositario delle tradizioni cultuali, delle tradizioni giuridiche, delle tradizioni religiose. Ecco perché nella Bibbia c'è una vera e propria gerontocrazia, cioè comandano i vecchi, i famosi anziani di Israele, che voi sapete compaiono molto presto nella storia di Israele, fin dall'uscita dall'Egitto. Questo gruppo di vecchi viene istituito direttamente da Dio, che dice nel libro dei Numeri: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, o Mosè, perché io prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo. E allora sono i 70 anziani che mantengono per vari secoli il potere giudiziario, politico, militare. Durante la monarchia sono un po' messi da parte, ma restano i custodi delle tradizioni locali, restano i referenti, i capi delle comunità locali. Nell'esilio saranno di nuovo loro che prendono davvero in mano la storia dell'Israele in diaspora. Al ritorno dall'esilio, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, si forma il gruppo dei 70 anziani del Sinedrio. La parola Sinedrio ricorda la Senectus, è il Senato, è il Senato, e noi li conosciamo molto bene perché hanno un ruolo fondamentale, lo sapete, gli anziani del Sinedrio nell'uccisione di Gesù. Matteo, che scrive per gli ebrei, dice che per quattro volte gli anziani sono protagonisti della passione del Signore, sono gli anziani che decidono che Gesù debba essere ucciso, sono gli anziani che organizzano il tradimento di Giuda, sono gli anziani che dicono alla folla di scegliere Barabba al posto di Gesù, sono gli anziani che lo scherniscono sotto la croce. Nelle prime comunità cristiane, sull'esempio della comunità giudaica, compaiono gli anziani. Atti 14: costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore. Apro una parentesi: qualcuno si straccia le vesti perché il sinodo straordinario per l'Amazzonia sta discutendo, tra le altre cose, se dare il presbiterato ai viri probati, cioè a quegli anziani delle comunità che hanno dimostrato di sapere educare bene la loro famiglia, di essere di esempio nella comunità, non sarebbe che riprendere la prassi antica che è sempre stato così. Ecco che nella Chiesa nasce il collegio dei presbiteri. La parola presbitero, da cui la nostra contrazione prete, e prete è contrazione della parola presbitero, presbiteros vuol dire i più vecchi, quindi la Chiesa ha sempre ordinato gli anziani. Poi nei secoli successivi si è sempre abbassata l'età e adesso abbiamo i preti 24enni, 25enni, ma vedete che anticamente non era così. In ogni caso, nella Bibbia gli anziani sono sempre da ascoltare. Come si addice il giudicare ai capelli bianchi e agli anziani intendersi di consigli? Come si addice la sapienza ai vecchi, dice il Siracide? Non trascurare mai i discorsi dei vecchi, perché essi hanno imparato dai loro padri e da essi imparerai, Siracide 8. Quindi ascoltare gli anziani, tema che si intreccia con quello di obbedire agli anziani. Pensate a Isacco che obbedisce al padre Abramo fino ad accettare di essere sacrificato, pensate a Giacobbe che obbedisce al padre di non prendere in moglie persone cananee. E Deuteronomio 21 dice: se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce né alla voce del padre né a quella della madre, non da loro retta, allora tutti gli uomini lo lapideranno. Pensate come erano importanti gli anziani. Più volte la scrittura ripete: ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. E anche Paolo dirà: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Obbedite ai genitori in tutto, perché ciò è gradito al Signore. E allora capite perché il primo comandamento verso il prossimo è: onora il padre e la madre. È vero, abbiamo un solo padre, Dio, da cui ogni paternità trae nome. Le nostre paternità sono sempre paternità affidatarie, perché l'unico vero padre dei nostri figli, anche se naturali, è soltanto Dio. Ma Dio vuole che vengano onorati i genitori come icone viventi della sua divina paternità. E allora quel grande rabbino che era Paolo, commentando il quarto comandamento, ne fa un'esegesi dicendo: onora tuo padre e tua madre. E questo è il primo comandamento associato a una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sulla terra. Cioè il Signore promette lunga vita e felicità a chi onora i genitori. E il Siracide, chi ha la Bibbia vada a leggere, è un brano molto bello, Siracide 3, versetti 1-16, il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole, chi onora il padre espia i peccati, chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi riverisce il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Chi teme il Signore rispetta il padre e serve come padroni genitori. Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo. Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ma ti sarà computata a sconto dei peccati. Ma chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto da Dio. E allora c'è tutta una serie di brani che potrete poi approfondire con le indicazioni che vi ho dato nella dispensina, contro il disprezzo dei vecchi. Addirittura il disprezzo degli anziani è visto dai profeti come segno dello sfascio morale del paese. Addirittura Paolo, scrivendo a Timoteo la seconda lettera, dice che ci sarà la fine del mondo quando gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, ribelli ai genitori e ingrati. E allora l'importanza della pietas, dell'amore concreto verso i genitori e verso gli anziani. Gesù è quasi fissato sul quarto comandamento, è il comandamento che cita di più, lo cita 5 volte all'interno dei Vangeli, esplicitamente questo onora il padre e la madre, e ci dice anche come deve essere concreto questo onore nel famoso brano di Matteo 15, di cui vi leggo qualche versetto. Voi vi ricordate, c'era l'usanza di dare al Tempio in offerta ciò che sarebbe dovuto servire per il mantenimento dei genitori anziani, e così ci si sentiva liberi dal vincolo di provvedere ad essi. E Gesù dice: perché trasgredite il comandamento di Dio in nome delle vostre tradizioni? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Invece voi asserite: chiunque dice al padre o alla madre: ciò con cui ti avrei dovuto aiutare l'ho offerto a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Vedete, Gesù ci insegna quanto concreto sia l'onore che dobbiamo verso gli anziani. Aiutarli economicamente, ci mette in guardia dal pericolo di emarginarli in nome di vari valori: la convivenza familiare, il lavoro, la carriera, l'alloggio, la moglie e i figli. Perché dobbiamo andare in vacanza, dobbiamo andare in viaggio, perché il vecchio magari sporca, perde le bave, di notte grida, bisogna pulirlo. A volte si prende anche come motivo per trascurare gli anziani l'impegno politico, l'impegno sociale, qualche volta anche l'impegno religioso. Io, che ho seguito sempre queste tematiche, e vedo come ci sia un vero e proprio dramma talora in talune comunità religiose che ormai propendono a non mettere più tutti gli anziani dell'istituto in un unico immenso cronicario, tutte le suore vecchie, tutti i frati vecchi, ma a farli restare nelle comunità d'appartenenza, anche se questo significa minore disponibilità all'apostolato per gli altri confratelli o per le altre consorelle, ma sicuramente una maggiore testimonianza di come bisogna amare concretamente gli anziani. E allora ecco l'importanza di elaborare davvero una pastorale dell'anziano che metta l'anziano al centro della vita comunitaria, come erano nell'Antico Testamento, che siano coinvolti pienamente nella catechesi, nella liturgia, nell'impegno pastorale. Guardate che molto spesso anche nelle parrocchie si tende a farne oggetto della carità, della comunità, ma è molto più difficile trovare forme per renderli protagonisti, per renderli soggetto. Non ha nessun senso un gruppo anziani chiuso alla vita comunitaria, non hanno senso le case per anziani, talora anche per preti o per religiosi, estraniate dal tessuto sociale ed ecclesiale. Ogni comunità deve interrogarsi su come fare dei vecchi, anche se malati, dei soggetti di evangelizzazione, riconoscendo loro dei ministeri specifici, sapendo che la sapienza di Dio è contraria alla logica di questo mondo, sapendo che Dio ha scelto, cito Paolo 1 Corinti 1, ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. E allora veniamo, dopo questa premessa e questa rapidissima panoramica della figura dell'anziano nella Bibbia, a cominciare a delineare alcuni tratti della spiritualità dell'anziano, che approfondiremo soprattutto nell'incontro successivo. Prima di tutto, Papa Francesco ha detto Il Signore non ci scarta mai. Lui ci chiama a seguirlo in ogni età della vita, e anche l'anzianità contiene una grazia, una vocazione, una missione. Non è ancora il tempo di tirare i remi in barca. Allora, l'anzianità è una grazia. Se stiamo diventando vecchi, è un dono che Dio ci fa, è un dono, è un regalo che Dio ci fa, è un talento che Dio ci dà da mettere a frutto. Secondo, l'anzianità è una vocazione, cioè non tutti siamo chiamati a diventare anziani. Che cosa vuol dire nel Signore essere chiamati all'anzianità? E terzo, l'anzianità è una missione, cioè dobbiamo capire nell'età anziana che cosa il Signore vuole da noi, come vuole che testimoniamo il suo regno, come vuole che evangelizziamo i fratelli, come vuole che siamo segni di fede, di speranza e di carità. Già Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica post-sinodale Christe Fideles Laici, diceva agli anziani: voi avete un ruolo importante nella Chiesa, l'ingresso nella terza età è da considerarsi un privilegio, è un periodo di possibilità nuove, di divenire esempio nella Chiesa a tutto il popolo di Dio. L'anzianità è un kairos. Voi sapete che nella Bibbia il concetto di tempo è espresso da due parole diverse. Uno è il chronos, che è il tempo che scorre. L'altro è il kairos. Il kairos è il tempo propizio, è il tempo di grazia, è il tempo favorevole, è un dono immenso che Dio ti fa. L'anzianità è un kairos. Paolo, che è il grande teologo che tutti noi sappiamo, dice che il tempo, inteso come kairos, si è fatto breve. Questa frase molto famosa di 1 Corinti 7,29 sicuramente significa che l'età anziana è l'età in cui si ammaina le vele, si sta arrivando al porto. Il verbo che usa Paolo è proprio un verbo marinaro per indicare l'abbassarsi delle vele. Ma è possibile tuttavia un'altra traduzione: il tempo si è concentrato, cioè l'anzianità non è soltanto il momento in cui siamo più vicini a Dio e al passaggio nel regno, ma è anche il tempo in cui ci accorgiamo che la nostra vita è stata riempita di Dio, è stata concentrata da Dio tramite il suo amore, la sua fedeltà, la sua benevolenza, le sue grazie. Ecco, è il tempo della pienezza della nostra vita l'anzianità, perché l'anzianità è riempita della presenza di Dio. Certo, non è facile cogliere la bellezza di questo kairos, di questo tempo propizio, tempo favorevole che è la vecchiaia, quando ci si accorge che le forze declinano, che le malattie avanzano. Occorre un atto di fede, occorre un discernimento illuminato nella preghiera, nella meditazione della parola, per vivere questa dimensione di grazia, questa dimensione di ricchezza. Ma allora occorre innanzitutto evangelizzare la vecchiaia, cioè bisogna che la nostra vecchiaia, come tutta la nostra vita, sia riempita dell'annuncio stupendo che Cristo prende su di sé, su quella croce, le mie sofferenze, le mie malattie, le mie povertà, i miei limiti, le mie paure, le mie angosce, e li distrugge nella sua resurrezione. Dobbiamo davvero lasciare che il mistero pasquale della morte e resurrezione di Cristo inondi e riempia la nostra vecchiaia. Vi porto un'esperienza personale. Quando io mi laureai in medicina, la prima specialità che presi fu proprio la specialità di geriatria, medicina interna la presi dopo. E sapete, il giovane medico cattolico, no, era ambito dai gruppi anziani che un po' se lo contendevano per parlare ovviamente del colesterolo, dell'ipertensione, dell'artrosi, eccetera, della demenza senile, eccetera. Mi ricordo una volta, posso anche fare il nome, mi chiamavano a Santa Rita, ero ero appena specialista, quindi sono laureato nel 77, mi sono specializzato nell'82, erano quegli anni lì, mi sono trovato davanti, era la riunione del gruppo anziani, mi sono trovato davanti 180 persone. E attentissime, non so più se avevo parlato del diabete, dell'ipertensione, pieno così, no? Al che dico al parroco: complimenti reverendo, a un gruppo anziani poderosissimo, eccetera, ma sono sempre così? Mi fa: ma lasci perdere, oggi che te il medico sono 180 persone, la volta scorsa che il tema era l'unzione dei malati ce n'erano 12. No. Mi sono ripromesso di non andare mai più a parlare di argomenti geriatrici nelle parrocchie e sono stato fedelissimo, perché gli argomenti geriatrici li trattiamo all'ASL, li trattiamo in ospedale, li trattiamo in TV, li trattiamo da altre parti, ma la parrocchia deve essere il luogo dove si annuncia nella vecchiaia il mistero pasquale di Cristo, in cui si annuncia il senso del vivere e il senso del morire in Cristo, per Cristo e con Cristo. Questo è lo specifico, questo è il dono più grande per gli anziani, questo è il dono più grande che illumina la nostra vita. Se noi non abbiamo Gesù che riempie con la sua presenza la nostra età anziana, ma sicuramente l'età anziana è un'età di arrabbiature, perché non siamo più quelli di una volta, perché i nostri sogni non si sono realizzati, perché siamo pieni di ferite da un cammino lungo e magari travagliato, perché le speranze che avevamo da giovani sono sfiorite, perché non sappiamo qual è il futuro, perché abbiamo paura di morire. Ma se Cristo illumina profondamente tutta la nostra esistenza, allora capite che cambia tutto. E allora vi cito, ma per summa capita, cioè alcuni punti che il Pontificium Consilium Pro Laicis, nel suo documento La dignità dell'anziano e la sua missione nella Chiesa e nel mondo, raccomanda. Primo: agevolare la partecipazione degli anziani alla celebrazione dell'Eucarestia, che è il grande lavoro che sta partendo dal Consiglio Pastorale per portare gli anziani all'Eucarestia, a Messa, trovare chi li porti alla comunità, e anche tutto il discorso dei ministri straordinari dell'Eucarestia che portano l'Eucarestia a casa. Dare loro la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione, a prendere parte a pellegrinaggi, ritiri, esercizi spirituali. Secondo, la cura spirituale, il tema che citava Monsignor Fiandino, attraverso i segni mediatori della preghiera e della vicinanza di fede, specialmente con l'amministrazione del sacramento dell'unzione degli infermi e del viatico, facendolo precedere da opportuna catechesi. Terzo, contrastare la tendenza a lasciare soli, senza assistenza religiosa e conforto umano, i morenti, compito che non spetta solo ai cappellani, il cui ruolo è fondamentale, ma pure ai familiari e alle comunità di appartenenza. Vedete, sono piccoli spunti che ci devono portare a che cosa? Ad ottenere quella che nella Bibbia si chiama la sapienza del cuore. Il termine sapienza, okma, nella Bibbia è l'arte del ben vivere. Dice il libro della sapienza: vecchiaia veneranda non è longevità, non si calcola dal numero degli anni, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza. È un'età senile, è una vita senza macchia. È l'ispirazione dell'Onnipotente che ci fa intelligente, dice Giobbe al capitolo 32. Non sono i molti anni a dare la sapienza, né sempre i vecchi distinguono ciò che è giusto. La Bibbia su questo è molto chiara. Talora ci sono dei giovani molto più saggi dei sapienti. Non è perché si è vecchi che si è più furbi dei giovani. Anzi, l'anziano che pecca fa una colpa molto più grave, come i 70 uomini che bruciano l'incenso agli idoli nel libro di Ezechiele, come i due anziani che insidiano la casta Susanna, come gli anziani che nella passione di Gesù abbiamo visto sono così responsabili della morte del Signore. Tant'è vero che Daniele dice: guai se l'iniquità è uscita per opera degli anziani, che solo apparentemente sono guide del popolo. Ecco, la Bibbia dice una cosa molto interessante, so che Don Guido l'ha detto nelle omelie dell'altra volta e sono contento di vedere tra voi molti giovani, perché questo non è un tema da vecchi, è un tema da tutti. Si impara ad invecchiare bene fin dalla giovinezza, fin dall'infanzia. La Bibbia insiste molto su questo: abitua il giovane secondo la via da seguire, neppure da vecchio se ne allontanerà. Proverbi 22. O Siracide afferma: nella giovinezza non hai raccolto, come potresti procurarti qualcosa nella vecchiaia? Siracide 25. Guardate che questo è un dato psicologico innegabile, La vecchiaia accentua tutti i dati peggiori del nostro carattere, Chi era parsimonioso diventa avaro, Chi era generoso diventa scialacquatore, chi era ansioso tende a diventare depresso, chi era deciso tende a diventare irascibile, chi era buon gustaio tende a diventare un golosone. Ecco, è un'educazione che noi cominciamo ad avere fin dalla giovinezza, fin dalla giovinezza. Una vecchiaia santa si prepara con tutta una vita di maturazione e di crescita nella fede, così come una morte santa è frutto di un lungo cammino incontro al Signore. E allora il Salmo 71 ci dice che dobbiamo prepararci a ben invecchiare fin dalla giovinezza, curando la propria spiritualità, con una vera ascesi per arrivare alla sapienza del cuore. Come il Salmo 89 insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Vedete, uno dei carismi della longevità, secondo la Bibbia, è questa sapienza. La parola sapienza vuol dire essere furbi, Deriva dal verbo sapere. Il ultimo libro, faccio un po' di marketing, al fondo ci sono i miei ultimi libri, e l'ultimo proprio La fede in tutti i sensi, tutto in beneficenza per gli indigeni dell'Amazzonia e per le missioni tra loro. Ecco, sapere vuol dire avere il sapore di Dio, avere il sapore di Dio. Ecco, la sapienza è questo, avere il gusto delle cose di Dio. E se questo è importante per il giovane, è tanto più importante per l'anziano, perché la gioia di vivere deve diventare in qualche misura anche la gioia dell'invecchiare e anche la gioia del morire nel Signore. E allora ecco che l'uomo, a qualunque età, è invitato da Dio a lasciare tutto per seguirlo, a qualunque età, a fare esodo dai suoi Egitti, dalle sue oppressioni, dalle sue schiavitù. L'uomo a qualunque età è chiamato a vivere lo spirito delle beatitudini, è chiamato alla santità. E Paolo dice con forza: a liberarsi dall'uomo vecchio con la condotta di prima e rivestire l'uomo nuovo, creato da Dio nella giustizia e nella santità, spogliarsi dell'uomo vecchio con le sue azioni e rivestire l'uomo nuovo, togliere il lievito vecchio per essere pasta nuova. A ogni età dobbiamo farci come bambini per entrare nel regno dei cieli. A ogni età, dice Paolo, se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Nicodemo pone proprio questa domanda al Signore. Vi ricordate? Va da Gesù di notte e chiede a Gesù: ma come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? E Gesù risponde rivelando il segreto della eterna giovinezza: in verità vi dico, se uno non nasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio, perché quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Ecco l'importanza di farsi plasmare dallo Spirito Santo, ecco l'importanza di riempirsi dallo Spirito Santo. San Gregorio di Nazianzo diceva che il credente non invecchierà perché lo Spirito Santo lavorerà in lui. Il credente accetterà la dissoluzione come un momento stabilito, ma per una necessaria libertà, e dolcemente trasmigrerà nell'aldilà, dove nessuno è immaturo o vecchio, ma tutti sono perfetti nello Spirito Santo. Questo è un tema molto grande, eh? Papa Francesco ci dà sempre delle indicazioni molto pratiche, molto concrete, lo sapete, e dice: dobbiamo coltivare sempre la giovinezza dello Spirito. Spirito è Spirito Santo, eh? Voi sapete che la distinzione anima-corpo è una distinzione dei filosofi, per la Bibbia c'è solo la persona, quando si parla di Spirito è lo Spirito Santo. Il cristiano è giovane, la parola paraclito, vedete, lo Spirito Santo, vuol dire quello che mi accanto per sostenermi, perché io non cada, perché io vada avanti, perché io conservi questa giovinezza dello Spirito. E quando comincia a invecchiare il cuore del cristiano, incomincia a diminuire la sua vocazione di cristiano. O sei giovane di cuore o non sei pienamente cristiano. Come fare? Lo Spirito Santo ti aiuterà in questa rinnovata giovinezza. Ci vuole un dialogo quotidiano con lo Spirito Santo, che è sempre accanto a noi. Lui ti sarà il sostegno e ti ridarà la tua giovinezza. È lo Spirito Santo, continua il Papa, che ci aiuta ad andare avanti e a superare le difficoltà. Chiediamo al Signore di non perdere questa rinnovata giovinezza, di non essere cristiani in pensione che hanno perso la gioia e non si lasciano portare avanti, perché il cristiano non va mai in pensione. E aggiunge il Papa: abbiamo bisogno dello Spirito. È Lui che è la pace nella nostra inquietudine, è la fiducia nello scoraggiamento, è la gioia nella tristezza, è la gioventù nella vecchiaia, è il coraggio nella prova, è il consolatore che ci trasmette la tenerezza di Dio. Ecco, sono stato perfettamente nell'ora concessami dal nostro amato parroco. Adesso possiamo aprire un dibattito, ma vorrei semplicemente lasciarci questo concetto. Cominciamo in questo primo incontro, nel dibattito che ci sarà, nelle nostre riflessioni personali, individuali, tra amici, comunitarie, a riflettere su questa vecchiaia che è un dono, che è una vocazione, che è una missione. E oggi abbiamo già visto alcuni tratti. L'importanza è di arrivare alla sapienza del cuore, facendo della nostra vecchiaia un tempo benedetto, un kairos riempito dalla presenza di Dio. E per fare questo abbiamo capito che dobbiamo avere tanta spiritualità, cioè tanta unione con lo Spirito Santo che ci faccia rinascere, rinascere nell'acqua e nello Spirito, come diceva Gesù, per essere eternamente freschi, per essere eternamente gioiosi, per essere eternamente felici, per dare al mondo, anche nell'età anziana, la testimonianza che il cristiano ha una marcia in più, che il cristiano è l'uomo della gioia, dell'ottimismo, della speranza, anche nella sofferenza, anche nel dolore, anche nella malattia, perché, come diceva Sant'Agostino, nessuno fa felici più che Dio.
Grazie Carlo.